Motivo del tema, consiglio pastorale, suggerisce riscoprire il battesimo, l'essere cristiani. E neanche a farla apposta, una mamma viene da me e c'è il bambino a catechismo, secondo e terzo elementare. Mamma, ma perché sono cristiana? Perché sono cattolica? A scuola ci sono varie religioni. La mamma mi dice, perché sono cristiana anch'io? Però mi fa la domanda, dice, però sento che non è la risposta giusta. E se io vi facessi la stessa domanda, perché siete cristiane? E perché siete cattolici? Probabilmente qualcheduno risponderebbe bene, ma sicuramente ci metterebbe un pochino in difficoltà, faremmo un po' fatica a dare una risposta. E allora, siccome le risposte noi le cerchiamo da Dio, ecco la prima lettera di San Pietro, e quindi l'itinerario saranno con piccoli flash cercare di vedere chi siamo noi, la nostra identità, quello che veramente siamo e quello che poi dobbiamo anche vivere e testimoniare davanti a ogni persona, per non trovarci in difficoltà come questa mamma che ha avuto però l'umiltà di Don Bruno. Io mi vergogno perché non ho saputo rispondere a mia figlia. Le cose, io mi fermo solamente sul versetto 9, se volete, poi il fogliettino vi serve voi per la vostra riflessione. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio ha acquistato. Sono quattro cose che San Pietro dice: stirpe eletta, nazione santa, gente che si è acquistata, e poi aggiunge anche appunto sacerdozio regale. Queste cose qui noi le abbiamo tutte ricevute il giorno del nostro battesimo. Il battesimo non è stato solamente, come dicevano i padri della Chiesa, un rito d'acqua, il bagnetto che si fa al bambino, come fra i tanti bagnetti. Il battesimo non è una benedizione, come quando io aspergo con l'acqua, anche se è l'acqua che richiama il battesimo. Il battesimo, mentre si faceva il funerale prima, ho letto una preghiera che diceva: incorporate alla morte di Cristo per poter partecipare della risurrezione. Noi siamo già morti, la nostra vita è morta, morta al peccato. Ma perché è morta? Morta nella carne, perché siamo persone nuove, persone viventi. Per questo si parla di essere unite alla pietra viva, alla pietra vivente che è Gesù Cristo. Il grande peccato non sono le varie mancanze che noi abbiamo quotidianamente, ma è essersi dimenticati che noi siamo morti a noi stessi e Cristo vive dentro di noi. Questo è lo spirito, il principio anche che ci permette di celebrare l'esequio, un funerale come abbiamo appena fatto di Francesco, per poter e possiamo predicare, annunciare la risurrezione di Cristo. Ma non perché c'è il comportamento della persona, che anche stamattina alla messa non è il comportamento perfetto del giovane ricco che dà garanzia all'eternità, ma il fatto che la nostra vita è incorporata a Gesù Cristo, ed essendo incorporata a Gesù Cristo, quindi noi possiamo solamente essere espressione di Cristo. In questo è la responsabilità che ogni battezzato ha, e quando questa responsabilità in noi non la viviamo, non la portiamo avanti, non la coltiviamo, siamo profondamente disonesti e mancanti verso noi stessi, verso Dio, e inganniamo anche gli altri. Perché noi, come se ci mettessimo continuamente una maschera per poter apparire quello che noi siamo Cristo. E quante volte io credo nei campi scuola ve l'ho detto, noi siamo Cristo. Abbiamo un nome che ci è stato dato il giorno dei nostri genitori, ma siamo Cristo. Ecco perché dice, la nostra vera identità è essere Cristo ed è la responsabilità per cui quello di essere parte della Chiesa. E nella Chiesa non si sta per riempire una panca o perché siamo abituati a venire alla messa, ma quanto perché c'è una responsabilità di essere testimonianza di Cristo, ce lo dice l'ultimo versetto. Il Signore ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa per fare che cosa? Per annunciare le sue opere. L'unica cosa che noi dobbiamo parlare, dobbiamo testimoniare, dobbiamo annunciare sono le opere meravigliose di Dio. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. La mia e la vostra vita ha uno scopo solo, non ce ne sono altre. Poi possiamo, diciamo, declinarla nella quotidianità con forme diverse, ma dobbiamo tutti annunciare le opere meravigliose di Cristo. Diceva che era il funerale. Guardate, anche un funerale è l'opera meravigliosa di Dio, perché Dio ha l'opera. Non ci si ferma al lutto, non ci si ferma al dolore, perché questo è rinnegare il nostro battesimo, la nostra vita che è unita profondamente a Gesù Cristo. Quindi che cosa si fa allora il credente? Siamo chiamati ancora di più, dice all'inizio, accostandovi o stringendovi. Avete visto come quando si fa il gioco con i bambini, no? Magari li si mette intorno, li si stringe, li si avvolge, li si abbraccia. Ecco, accostarsi, stare vicino a Gesù, lasciarsi abbracciare da Lui, ma anche abbracciare Lui. Se Gesù si manifesta, si definisce come la pietra d'angolo, e le pietre per la costruzione c'è bisogno di mettere una sopra l'altra, vuol dire che, che io, se sono pietra, posso esistere solamente se sono unita a quelle di Cristo. Ma siccome, essendo unita a quelle di Cristo, magari sotto di me c'è un'altra pietra, che sei te, e forse sotto di te c'è un'altra pietra, che c'è un altro. In questo è la continuità apostolica. Sopra Cristo ci sono gli apostoli, dagli apostoli, questo è l'edificio Chiesa, che la struttura è fatta di persone che credono, per cui io sono inserito l'uno con l'altro e non posso sottrarmi. Quando noi ci si sottrae dall'edificio Chiesa, dalla comunità cristiana, che ci deresponsabilizziamo, non ci impegniamo, non lasciamo vivere la presenza di Cristo, cosa succede se noi togliamo alcuni piloni o fondamenti di una struttura? Crolla. Sicuramente si indebolisce. E io vi faccio una domanda: ma siamo persone che hanno rafforzato la comunità di Cristo, l'edificio di Cristo, perché siamo uniti profondamente, o con la nostra scelta di vita l'abbiamo indebolita? L'abbiamo indebolita tante volte. Quando noi ci si sottrae dalla nostra responsabilità di essere quel popolo santo, sacerdozio regale, popolo stirpe eletta, popolo che si è acquistato, nazione, che cosa succede? Quando tu ti dimentichi ciò che sei, ti sottrae dall'edificio e rischi di far crollare. Ma vi siete mai chiesto che forse, se tante cose nella nostra Chiesa, nella nostra comunità cristiana non vanno, forse la responsabilità non lo guardo negli altri, è mia. È mia, perché non mi sono assunto fino in fondo le responsabilità, non ho manifestato pienamente quello che sono. Ho rinnegato, rinnegando Gesù Cristo, rinnego me stesso. Ecco perché dice, stringendovi a Lui, pietra vivente, avvicinandovi a Lui. Quando è che noi siamo stati vicini a Lui? Appunto, il giorno del battesimo. Ed è Lui che rende la nostra vita viva. Non è certo come quando i nostri ragazzi dicono andiamo a vivere. Quello spesso è andare a morire. Tu sei vivo, sei unito a Cristo. Ma guardate la fatica di essere veramente uomini viventi. Viventi vuol dire gente risorta, gente che non si piange addosso, che anche di fronte a qualsiasi difficoltà della vita sa guardare, sa alzare in alto lo sguardo, che sa accettare anche la proposta forte e grande che di Gesù, come ha fatto stamattina al giovane ricco, e non guarda prima i propri interessi, ma guarda prima di tutto la chiamata di Dio. Ti lasci coinvolgere dal suo amore. L'abbiamo visto in maniera bella il Vangelo di stamani. Questo Gesù che ti guarda con amore e tu hai altro. Questa vita a metà, come direbbe il nostro Papa Francesco, nanerottoli della fede, gente che non cresce mai. Perché? Perché non lasciamo mai vivere Gesù Cristo dentro di noi. Ma che cosa ha fatto il Signore per poter renderci partecipi di Lui? Ci sono appunto queste quattro parole. Ci ha fatto diventare prima di tutto una stirpe eletta, un popolo che Lui si è acquistato, e ce lo dice già nell'Antico Testamento, nel libro dell'Esodo, quando si è acquistato il popolo, ha riscattato il popolo. Ma qui non si parla dell'Esodo. Noi siamo stati riscattati con il sangue di Cristo perché noi fossimo la stirpe eletta. E viene in mente quando al battesimo del Giordano il padre, la voce del padre dice: ecco l'eletto, l'eletto è l'amato. Allora vuol dire che noi siamo una stirpe eletta scelta da Dio per amore. E lo dice a Gesù, e siccome l'ha detta a Gesù: tu sei l'eletto, tu sei l'amato, tu sei quello in cui io ho posto tutto il mio compiacimento, questa stessa espressione, siccome io sono prolungamento di Cristo, me l'ha detto anche a me: tu sei l'eletto, tu sei l'amato, in te ho posto il mio compiacimento, ho posto la mia gioia, tu sei motivo della mia gioia e del mio soffrire, del mio darmi e del mio vegliare su di te. E questo ha fatto sì che la comunità credente, a partire dal popolo di Israele alla Chiesa di oggi, siamo la stirpe eletta, la discendenza che Dio ha voluto. Non noi ho scelto, Lui mi ha scelto. E come a volte quando si dice, non è un bambino che sceglie dove nascere. Quando una mamma vuole rassicurare il proprio bambino, magari non si sente accettato: bimbo, io ti ho voluto, ti ho scelto. Perché a volte si dice anche nelle famiglie, quando a livello pedagogico a un bambino non gli si può dire sei nato per caso. Qualche volta succede, è nato per caso. Mamma mia, ma come sono nato per caso? Se qualcheduno fosse stato partorito o ha generato un figlio per caso, noi non siamo nati per caso. Non siamo nati frutto di un incontro di concupiscenza e frutto di un peccato. Noi siamo stati voluti, amati, scelti, eletti. E per conquistare e per avere questa realtà bella, che cosa succede? Dio è venuto a cercare, il popolo è andato a cercare in Egitto. E viene a cercare me in tutti gli angoli bui che io tante volte mi rintano, come viene in mente anche nel Cantico dei Cantici, l'amata che ha paura di incontrare l'amato e si nasconde fra le fenditure della roccia. Mi viene a cercare. Perché? Perché tu scopri di essere amato. Qual è lo sguardo di stamattina di Gesù verso i discepoli, ma verso il giovane, che poi rifiuta? L'amore. Cos'è che ci salva? L'amore. Perché tu ti senta prima di tutto salvato, come se nel cantico quello che si canta del deserto: tu sei preziosa ai miei occhi, no? Ti ho voluto, ti ho scelto te, non qualcun altro. Quando è che un uomo rende felice lo sposo o la propria sposa? Ho voluto te, ho scelto te, non qualcun altro. Tu sei l'amato, tu sei l'amato. Sono le parole di Dio. Ma non solo. E uno potrebbe dire: Signore, ma io non ti ho mica voluto. A volte i bambini, i figli dicono ai genitori: non ho mica voluto venire al mondo io. Questo è tipicamente quando, come noi cristiani, per deresponsabilizzarci rimandiamo: io non ho mica cercato. Ci sono anche persone, quando a volte dovesse capitare anche a casa vostra, oppure, ecco, però, come vi sentite? Pensate a come il nostro Dio tutte le volte che si sente: ma non ho mica voluto io, non ho mica scelto io di essere battezzato, non ho mica scelto io di essere incorporato a Cristo, non ho mica scelto io, non ho scelto. Ma si potrebbe anche andare a ritroso: non ho scelto io, ma il mondo è stato fatto, abbiamo letto in questi giorni con un gruppo della parrocchia, tutto è stato scelto, anzi, venerdì con gli sposi dal prologo, tutto è stato voluto da Dio. Noi non possiamo dire... Noi esistiamo, il mondo esiste, se non esiste perché è una scelta di Dio, un atto d'amore di Dio. Ma non solo, stati scelti per annunciare le opere meravigliose. Il termine sono le opere nobili, grandi, poter annunciare e testimoniare le grandi cose di Dio. Si dice nell'Antico Testamento le mirabilia Dei, si diceva quando si studiava. Noi il massimo che possiamo annunciare sono cose di vanagloria. La vanagloria deve finirla di abitare nel nostro cuore e nella sulla nostra bocca. L'unica cosa a cui noi siamo chiamati sono le opere grandi di Dio. E allora ecco perché io chiedo sempre al Signore: Signore, dammi i tuoi occhi, la possibilità di vedere le tue opere, e perché le possa annunciare. E per questo fin dal mattino noi ci si alza e abbiamo letto nel Salmo, ora abbiamo fatto col funerale: Signore, saziaci fin dal mattino del tuo amore. Questa deve essere la mia preghiera. Riempi il mio stomaco, il mio cuore, la mia anima di te, perché io possa respirare e far respirare il tuo amore. La prima cosa che noi, quando ci si alza, saziami, Signore, del tuo amore, perché io possa saziare le persone che ho da me del tuo amore. E che cosa devo vedere quando io esco di casa? Il tuo amore. Che cosa annunciare? Il tuo amore, le tue opere. Quando il Signore, appunto, col popolo non solo l'ha scelto, l'ha fatto diventare stirpe eletta, vuol dire che poi il Signore è Lui che si prende cura del popolo e quindi cura di me. Vuol dire che io non devo mai dubitare dell'attenzione amorevole del nostro Dio. E perché? C'è un termine molto bello che si dice, è un termine che a volte potete trovare nella Bibbia, per questo ve lo dico: segullà. È una parola ebraica che vuol dire tu mi appartieni. E quando noi diciamo anche nel Vangelo di San Giovanni, in Geremia, che nessuno mi può rapire dalle mani di Dio, perché io appartengo a Dio. E anche se andassi in valle oscura, vi ricordate quel salmo, il Signore è mio pastore, non posso perdermi, perché il Signore appartengo, sono la pecora, perché è un termine, è un linguaggio proprio del pastore, cioè la pecora non si perde finché il pastore veglia. E siccome il pastore è Dio, il che è nostro custode, Dio custode bene le sue pecore che siamo noi, quindi io gli appartengo e gli apparterò sempre. Sono parole che noi diciamo il giorno delle nozze, spesso fra l'uomo e la donna che si sposano col sacramento. Ma è l'appartenenza nell'amore, e questa appartenenza Dio l'ha voluto sancire, siglare con il sangue. Non su un foglio di carta come dal notaio, non su pietre come le leggi a Mosè, ma con il sangue del Figlio. E ha detto: tu mi appartieni, e la mia firma è fatta col sangue della mia vita. Quando una mamma sottolinea l'amore per il figlio, io non mi devo fermare alla madre per quante, io mi devo riportare all'amore grande di Dio, perché se tu, come dice Gesù nel Vangelo, tu che sei un peccatore sai dare cose brutte e cattive ai tuoi figli, però stai facendo una cosa bella, ti rendi conto di quanto è grande l'amore di Dio? Quando noi ci diciamo che ci si appartiene l'uno agli altri, che è tipico il linguaggio dell'amore, no? Questa è roba di Dio. Come faccio a provare questo sentimento se Dio me l'avesse messo dentro? Non solo mi dice questo, ma dice anche che noi siamo anche sacerdozio regale. Voi sapete che io sono sacerdote ministeriale. Voi siete sacerdote regale. Il sacerdote ministeriale è preso dal battesimo perché io sia in nome per conto di Dio al servizio vostro, per cui sono uno di voi che è stato scelto per un servizio che sapete bene. Ma questo sacerdozio è roba di Dio, vuol dire che Dio, che è il re dei re, no, si canta il re dei re quando si mette, no, il Santissimo, Lui mi fa partecipare della sua regalità. Quindi noi siamo tutti principi o principesse, ma non perché a casa nostra il bambino è la mia principessa, per quanto possa piacerci o non piacerci il nostro volto e le persone, siamo tutti principine e principesse del nostro Dio. Dio ci ha fatto partecipare del suo sacerdozio. Ma cos'è il sacerdote? È colui che offre un culto a Dio, nell'Antico Testamento erano i sacrifici per chiedere di espiare i peccati attraverso l'animale. Gesù è il sommo sacerdote, grande sacerdote, perché è l'unico che sa, questa è la lettera agli ebrei, che offre la sua vita per espiare il peccato del mondo, per l'eternità. Allora che vuol dire se io partecipo del sacerdozio di Cristo? Che anch'io sono chiamato a partecipare come Cristo, a offrire la mia vita, a offrirsi, dice la lettera ai Romani, un culto spirituale. Questa è la preghiera, se volete. La preghiera non è riempire la chiesa di parole, e offro un culto spirituale, perché non offriamo, come un discorso cruento, Gesù ha dato anche il suo corpo, noi non è che ci uccidiamo per, no? Quando noi si prega, quando noi offriamo la nostra vita, quando noi con le nostre sofferenze le mettiamo nelle mani di Dio, facciamo quello che ci appartiene. Signore, io te lo offro. Questo è il mio culto spirituale. Quando voi partecipate alla messa, è un culto di Cristo che io, attraverso di me, viene offerto a voi. Ma voi dovete unire con la vostra vita, con l'offerta di voi stessi, che cosa? Un culto spirituale, che è la vostra esistenza. Quello che noi viviamo giorno per giorno, momento per momento, anche le difficoltà, noi lo portiamo a Dio. Non c'è niente che non dobbiamo offrire, tutto è offerto. Perché se la mia vita è unita a Cristo, la dobbiamo far diventare, insieme a Cristo, un sacrificio spirituale gradito a Dio. Allora, la nostra vita, per cantare e annunciare le opere meravigliose di Dio, ha bisogno di offrire un culto spirituale a Cristo. Fa della nostra vita un regalo. Per questo è importante sapere accettare le difficoltà, le prove, le mancanze, le offese, le ferite, farle diventare tutta un'offerta, come Cristo ha fatto della propria vita, l'esistenza, un'offerta al Padre, a nome nostro, così ognuno di noi. Quando io invece mi sottraggo, smetto, è come se smettessi e rinnegassi ciò che sono. Noi siamo sacerdoti. Quindi se non abbiamo mai niente da offrire, è un problema. Quando ci si presenta davanti a Dio dobbiamo sempre avere, cioè, il cuore vuoto, diceva Massimo il giorno del matrimonio di Mattia e Maria Chiara, per farsi riempire da Dio, ma bisogna avere anche le mani piene da portare qualche cosa a Dio. In questo è importante che la comunità cristiana a volte sappia l'uno dell'altro, non per spettegolare, ma semplicemente per offrire. Ed è importante a volte conoscere le sofferenze delle persone, perché te le porta a te, Signore. Ho saputo, non per chiacchierare, ma perché io preghi. E qual è il momento in cui più alto, se non della fare un culto, che è la preghiera. La preghiera non è una passeggiata, è l'offerta di noi a Dio. E dice un sacerdozio regale, ma se si richiama alla regalità, vuol dire che noi apparteniamo, possiamo entrare e uscire. A volte viene in mente quando ci sono queste sciocchezze umane, il re d'Inghilterra della, no? Quante cose, il re, cioè noi siamo qualche cosa di più, noi possiamo entrare nel cuore di Dio e uscire. Vi ricordate nel Vangelo di San Giovanni quando dice io le pecore possono entrare e uscire dal mio cuore? Noi, essendo sacerdoti, siamo figli a casa del re, per cui siamo anche noi figli del re. Che cosa vuol dire? Noi possiamo entrare e uscire nel cuore di Dio. Noi abbiamo la libertà di entrare e uscire perché il cuore di Dio è a casa nostra. Ma voi vi sentite a casa vostra nel cuore di Dio? Perché è questo che vi dovete domandare. Perché questo il Signore ce l'ha regalato. Io entro nella casa di Dio e sono a casa mia, apro le porte, le stanze e non chiedo neanche permesso, perché è casa mia, la casa di Dio è casa mia, ma non la chiesa, è il cuore. Perché se non sono, l'altro giorno nel Vangelo c'era scritto del giorno di Ferrelli, il Padre Nostro di Luca, e presente, dicevo, al Padre ci si rivolge da figli, da amici, con confidenza. Se noi non abbiamo la confidenza, chi ce l'ha? Chi è intimo? No? Ecco perché se siamo poi tutti partecipi della casa del Padre, vuol dire che noi ci troviamo continuamente. Noi dobbiamo sempre sapere tutto gli uni degli altri, ma ripeto, non come pettegolezza, ma perché la tua vita mi appartiene in Cristo, mi interessa, è cara al mio cuore, perché la tua vita è cara al cuore di Dio. E io non posso non sapere, ma voi pensate quanti di noi a volte hanno una difficoltà, se la tengano per sé per la paura di essere criticati o giudicati. Ma che ci avete nella testa? Ma che ci avete nel cuore? Non ci avete mica Gesù Cristo? Voi avete un altro, chissà chi. Io le cose ve le dico semplicemente perché cosa? Perché tu devi sapere di me, partecipare di me, non poi quella curiosità morbosa che poi dopo diventa spettegolare sotto sotto, ma semplicemente prega, offri. Una comunità che non si interessa l'uno all'altro, non lo fa diventare pregare l'uno per l'altro, è un problema. Un'altra cosa importante che dice sempre San Pietro, siamo una nazione santa. È una nazione perché partecipe della santità di Dio. Come si fa a essere santi? Lo dice anche bene anche nell'Apocalisse, perché siamo stati lavati col sangue dell'agnello. Vuol dire lo Spirito Santo ci ha lavati e il sangue dell'agnello. Non si fa santi da noi. Santo è Dio che mi fa partecipare di Lui, vuol dire che dentro la mia vita ognuno di noi è santo. Il battesimo ci fa santi. Non a caso per questo noi da sempre facciamo battesimi il giorno dei santi, per partecipare della santità di Dio. Quindi dovremmo sempre tutti vederci con l'aureola sul capo, o sicuramente con l'alone, ma noi tante volte non ci guardiamo con quello che Dio fa attraverso di noi, ma ci guardiamo con l'occhio del peccato. Ci guardiamo un cagnesco, non abbiamo quello sguardo d'amore che abbiamo visto Gesù nel Vangelo di oggi, ma abbiamo uno sguardo negativo. Ma questa è casa vostra. Se tu non guardi tuo marito con l'alone, ma non perché chissà chi è, perché è figlio di Dio, perché Dio l'ha reso santo in forza del battesimo, non si guarda per i meriti, ma si guarda perché ciò che Dio ha fatto dentro di lui. E questo lo devi guardare ogni persona. Ma noi a casa vostra vi guardate sempre non con gli occhi dell'amore di Dio, ma con gli occhi del peccato. Il tuo peccato. Il tuo peccato vede sempre negativo. Mi viene in mente, non so se ve l'ho mai raccontato, ma si sa, magari poi dopo muoio, così almeno. Quando io sono stato chiamato alla mia vocazione, Don Mario mi disse: te sei buono a fare il prete, vabbè. Poi io non avevo mai visto, mai conosciuto e tutto. Io gli chiesi, quando poi eravamo insieme, eravamo in canonica insieme, da primo anno insieme, Mario, ma mi dici un po', te come fai a vedere, perché hai visto in me un prete? E lui mi disse: ho visto una luce intorno a te. Ho visto una luce intorno a te e ho capito che tu eri chiamato da Dio. La santità è saper vedere la presenza di Dio nell'altro. Ma io ero un peccatore. La prima volta che mi ha visto, io non conoscevo né il Vangelo, non sapevo pregare. Ero lontano dalla chiesa da più di 10 anni, ero andato lì per altri scopi, non certamente per... Lui mi ha visto, non ha mai sentito la mia bocca, mi ha parlato, la prima volta ci vado per caso, tu sei buono a fare il prete. Perché? Ma non perché è carismatico, perché è un uomo di Dio, perché l'uomo di Dio deve vedere la luce intorno all'altro. La santità di Dio, la presenza di Dio. Per questo il Signore dalla croce, dall'alto della croce, non ci manda a quel paese tutti, ma continua a vedere la luce del Padre anche dentro coloro che lo stanno uccidendo. E dice: Padre, perdonali. L'altra cosa che si dice in San Pietro, dice che noi siamo popolo che Dio si è acquistato. E quanto ti costò l'averci amato, si cantava una volta tu scendi dalle stelle. A caro prezzo, il popolo che si è acquistato. Si è acquistato per fare che cosa? Guardate, San Pietro dice, noi eravamo nelle tenebre, cioè se noi dovessimo fare all'essere umano, dare un prezzo all'essere umano senza di Dio, nessuno vale nulla. Tu non vali niente, eri perduto, non ti voleva nessuno. Cioè tu eri senza prezzo, cioè ci regalavano. L'uomo non è buono neanche essere regalato. È Dio che ha dato un prezzo inestimabile alla nostra vita il giorno in cui ha deciso di venirmi a cercare. Mi ha detto tu sei l'eletto, tu sei l'amato, io ho voluto te. Come scelse il popolo di Israele nell'antichità, si legge nel libro del Deuteronomio, io oggi scelgo te, per te do tutta la mia vita. Qual è il prezzo di un uomo? Il sangue di Cristo. Date un prezzo economico al sangue di Cristo. Ecco perché la dignità nostra è una dignità che nessuno deve togliere, perché appartiene a Dio. E non ci possiamo svendere, solo chi è traditore dà un prezzo, vedi Giuda. Siamo noi che diamo un prezzo alle cose, diamo un prezzo al nostro comodo, a seconda della convenienza. Anche col nostro Dio siamo noi che diamo le briciole del nostro tempo. Ma Dio ha dato tutto. Per chi è credente, a me mi fa un po' rabbia vedere tutte le volte voi che avete delle potenzialità, come dicevo stamattina, che date, vi date col gocciolino al Padre Eterno, vi spendete il giusto, vi risparmiate. E che dovete mettere la vostra vita nel conto corrente? La vostra vita è fatta per essere donata, per essere messa al servizio. La vostra vita è stata fatta per essere pietra viva unita a quella di Gesù Cristo. Se tu non sei questo, crolla, sei la rovina del mondo, sei la rovina della casa. Quando noi ci sottraiamo da quello che Dio ci ha chiamati, ci ha fatto essere, per essere, e ci ha dato un valore inestimabile. Dicevo venerdì, quelli della Cresima, sullo Spirito Santo, e allora gli dicevo che ognuno di loro è un'opera d'arte. E siccome molti tendono di già a volersi fare il piercing, il tatuaggio, tutte queste cose qui, dico, ma voi, qual è l'artista che so? E lui, Picasso, quello Giotto, bene. Ma voi andate a fare un graffio a un quadro di valore? No. E perché voi lo fate? All'opera più bella che è la nostra persona, che Dio ha reso santo, preziosa. Eppure noi siamo quelli che sciupano la grande opera d'arte, la meraviglia delle meraviglie, l'essere umano, che è il centro di tutto l'universo. Ma non perché ha un valore in sé per l'uomo, perché Dio ha dato preziosità. Noi non abbiamo ancora capito che siamo opere d'arte e non lo possiamo sciupare. E la bellezza è proprio questa, quando tu la doni, la metti al servizio. Per questo San Pietro dice stringiamoci a Lui, avviciniamoci a Lui, non ci allontaniamo da Lui, per non perdere questa preziosità. Non buttiamo via la nostra vita, ma mettiamola a disposizione. Ecco, ripeto, queste sono alcune caratteristiche di quello che è Dio. Ci ha regalato il giorno del nostro battesimo, voluti, scelti, amati, per tutto quello che volete, per camminare insieme con tutte le persone, ma soprattutto per annunciare le opere meravigliose di Dio. Noi ancora non abbiamo imparato ad annunciare il Vangelo con gioia e con tutto il cuore, perché ancora noi siamo intrisi di uno sguardo negativo sulla vita e sulle persone, perché il nostro cuore è negativo e riflette la negatività verso gli altri. Eppure Dio ci ha ripulito. Sono stato dall'oculista l'altro giorno, che ci vedo poco, allora Don Bruno mi ha detto, ti do un collirio nuovo, ripulisce l'occhio, vedrai che ci vedi meglio. metafora, eh? Forse anche il nostro cuore ha bisogno di un collirio migliore per poter vedere in maniera più bella e più pulita i lineamenti che Dio ci mette davanti alla nostra vita.